Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Incursioni Teatrali a cura di Carmelinda Gentile. Il martedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto.
Non è che è tutta sta confusione, sta musica, mamma mia. Bastia, ma allora, che è successo? Bam, boom, bam, bam.
Niente, alla fine non uno stasera.
E la signora terribile che sta alla regia ha detto che io vado il martedì, ma è il mercoledì. È il quarto mercoledì, quando va buono, quando non cambiamo. E
quella
tutte
è la sigla vecchia.
È vecchia, vecchia. E comunque...
La sigla,
Edoardo De Filippo diceva che quando c'era qualcosa che andava male in teatro, diceva che non è detto che era una disgrazia, no, perché insomma anche gli errori possono diventare qualcosa di bello, certo, in teatro, certo, e certo. Infatti questa sera proprio da questa frase diciamo che parleremo appunto di Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo nasce a Napoli e Bastia, devo fare la lezione oppure parliamo un po' così, proviamo a parlare napoletano.
Come dice una signora all'avvocato, parlata napoletana.
Che io non aggio caputo.
Che io non aggio capito, ma questo microfono mi sento un pochino... No, adesso ho capito, era un po' distante.
Ma io sono andata a guardare un po' su... Perché come ho fatto con gli altri autori, vado a guardare un po' le cose strane, gli aneddoti e così via. Forse non tutti sanno che Edoardo De Filippo era figlio di Edoardo Scarpetta, era nato insieme alla sorella Titina e al fratello Peppino da una relazione clandestina,
perché,
perché questo è Edoardo Scarpetta, famosissimo tra l'altro regista, autore eccetera, e c'aveva un novizio.
Che vizio.
E ci piaceva Ciaccarella, come si dice,
no? le prime attrici. No, l'attrice
no,
giovane.
Era Sarta la loro mamma. E quindi lui poi ho letto da qualche parte che già a 11 anni si sentiva diverso, differente, e soffriva di questa differenza, di essere guardato strano dagli altri, perché era un figlio illegittimo. E tra i 14 anni, quando già cominciava a praticare il palcoscenico, fece amicizia con un altro figlio illegittimo, un certo Totò. E questa amicizia fra loro durò tutta la vita, e calcarono i palcoscenici da giovanissimi. Poi durante la guerra si racconta addirittura che la censura, stava sempre attenta a quello che loro facevano, e arrivò una soffiata a Totò per dirgli che stavano per arrestare lui, cioè Totò, e i fratelli De Filippo. Lui scappò dal teatro e andò immediatamente ad avvertire Edoardo.
Ma siamo nel periodo del fascismo?
Sì, nel periodo del fascismo. Superano la guerra tutte e due e si ritrovano in un film, Napoli Milionaria. E fu Edoardo loro di Napoli, scusatemi, sono confuso. Sono emozionato, mi emoziono
adesso.
E niente, allora Totò, all'invito di Edoardo, disse immediatamente: per te anche gratis. E questa amicizia durò fino agli ultimi, diciamo,
istanti della vita,
della loro vita,
soprattutto di Totò, perché
sì, un'amicizia vera di due diversi che hanno in qualche modo cambiato la storia, nati da fatti aum aum. Era il 1982, lei era
ancora
Teresa Desio, aum aum. Allora, come sapete, ad ogni trasmissione abbiamo un ospite che chiamiamo direttamente dall'Italia, e questa sera abbiamo voluto, abbiamo l'onore anche di avere un ospite che ha lavorato con Edoardo De Filippo nel 1975 in Uomo e Galantuomo, un bravissimo attore dalla carriera favolosa, con cui mi sono incontrata diverse volte al Teatro Greco di Siracusa, e abbiamo qui in linea Paolo Graziosi. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Ciao Paolo, che piacere averti in linea.
Allora... Beh, è incredibile parlare con l'Olanda, che per me è un paese veramente molto ma molto caro. Ho anche degli amici, Frans sì, Weiss, sì, un mio grande lavorato. Amico con cui ho fatto il centro sperimentale, abbiamo fatto un film, Et sì. Gangster Major, sì. E che ho visto l'ultima volta 2 anni fa arrivando ad Amsterdam. Buonasera a tutti.
Buonasera Paolo, buonasera.
Ciao Carmelinda.
Ciao, che piacere. Allora, io questa sera ti disturbo perché voglio avere la tua testimonianza su ci racconti un po' sulla tua esperienza con Edoardo De Filippo in Uomo e Galantuomo.
Beh, veramente è stato per me un periodo bellissimo di apprendistato, lavorare con un genio come Edoardo, e devo dire anche che l'ultima sua regia, che si chiamava Mettiti al passo, era un testo della sua scuola di drammaturgia all'università, e l'ho fatta con lui, e per me veramente è stato un grande, veramente grande onore. Lo amavo immensamente Edoardo, lo spiavo ad ogni suo spettacolo, non finivo mai di imparare stando vicino a lui e veramente spiandolo da dietro le quinte quando potevo, e anche in quest'ultima regia che lui ha fatto, c'era in una sua un piccolo aneddoto che racconterò, c'era proprio tutta la sua capacità registica, la sua teoria registica, cioè quella di far vedere agli attori, tanto che mi chiese ad un certo punto se mi aiuti ad alzarmi, perché non recitava più Edoardo a quell'epoca, mm-hmm. ed era appunto in questa scuola di drammaturgia, e lui mi diceva: se mi aiuti ad alzarmi ti faccio vedere come si cade. E questo è veramente la sintesi del suo metodo di dirigere gli attori, quello di far vedere, e da quel grande, enorme attore che era, aveva una capacità di insegnare i ruoli in maniera veramente sublime, tanto che io gli dicevo: ma Edoardo, come faccio a rifare quello che mi hai fatto vedere? Ma non devi rifare me, devi farlo tuo e restituirlo alla tua maniera. Ecco, questo è in poche parole il modo di lavorare di Edoardo, e io ce l'ho sempre presente anche adesso, dopo anni e anni che lui non c'è più. Dimmi pure, Carmelinda.
Allora, Paolo, credi o hai visto oggi come oggi qualcuno che possa avvicinarsi a tale grandezza in Italia?
No, non lo riesco, purtroppo non lo riesco a vedere. Ci sono chiaramente molti attori, ma non hanno questa grandezza, questa umanità, questa capacità di affascinare e di prendere il pubblico in mano e di portarlo dove voleva lui, insomma. E quindi i grandi sono sempre di meno, purtroppo, e quindi bisogna cercare di andare avanti comunque,
certo.
E cercare di fare tesoro di quello che Edoardo, in tutti i lavori che ho fatto con lui, ho fatto quattro spettacoli televisivi, oltre a Uomo e Galantuomo. Ho fatto con lui L'arte della commedia, Gli esami non finiscono mai, ogni anno punto a capo, e ogni tanto me li vado a rivedere.
Nostalgia.
Quel Uomo e Galantuomo era la prima volta che recitavo con lui, ed era un piccolo ruolo, facevo parte della compagnia, questa compagnia sgangherata che si chiamava la Eclettica,
sì,
perché passava dal tragico al comico, al farsesco, sì, con una noncuranza ed una nonchalance incredibile,
sì,
ed era uno degli attori della compagnia che difendeva la prima attrice che era stata sbertulata la sera prima a teatro e veniva picchiato,
sì,
e quindi arrivava in scena con il naso sanguinante dicendo m'hanno sgommato sangue.
che meraviglia.
quella prova della prima parte del Uomo e Galantuomo, che in un primo momento era negli anni, diciamo negli primi anni 20, era un atto unico, è veramente degna di Chaplin,
sì,
e di una grandezza comica veramente indimenticabile. Poi in un secondo momento lui scrisse anche, allungò la trama e scrisse anche la seconda parte, cioè il secondo atto,
sì,
ma quel primo atto è assolutamente indimenticabile.
C'è anche
veramente
la scena quando si fanno la prova, no? Anserra che la porta.
Sì, la prova, la prova.
Anserra che la porta. È fantastico.
Anserra che la porta. E lui gli dice al suggeritore: Anserra la tu! E lui gli dice: ma è battuta di copione. Pensava che il suggeritore gli dicesse di chiudere la porta, mentre invece la prova era già cominciata.
Che poi,
quindi,
diciamo la verità, Paolo, quante volte succedono veramente queste cose durante le prove? Quante cose, cioè,
è veramente la verità, prima
hai usato una parola, l'umanità, quello che
la grande umanità di Edoardo,
che fa ridere, fa chiangere,
la grandissima umanità di Edoardo. E se vuoi ti leggo un pezzettino che riguarda Edoardo che parla del trucco.
Questo è un regalo che ci fai, Paolo, vai pure.
A quell'epoca, diceva in questa intervista, a quell'epoca ero un perfezionista, e poiché, come ho detto già prima, dei 20 anni facevo parte da vecchio, avevo bisogno di rughe, borse, pappagorge, avevo inventato un trucco di grande effetto, tant'è vero che a volte quando uscivo dal camerino dove mi chiudevano a chiave per truccarmi, neppure i miei amici più intimi mi riconoscevano. Come facevo non l'ho mai detto a nessuno, anche perché in verità si tratta di un segreto un po' sconcio. Ma insomma, ecco qua la ricetta. Da alcuni preservativi tagliavo pezzi di varia grandezza, più piccoli per le borse sotto gli occhi, più grandi per quelle sotto le guance e per le pappagorge. Passavo il pennello col mastice, coi punti dove volevo applicare i pezzi di gomma, aspettavo un paio di minuti, li attaccavo e li lasciavo seccare. Poi mi truccavo normalmente. Per dirla con le parole di Oreste Campese, protagonista della mia pièce L'arte della commedia, un vecchio attore che nel prologo espone il suo punto di vista sull'arte di recitare, capì che a teatro la suprema verità è stata e sarà sempre la suprema finzione. È una verità sacrosanta.
Sacrosanta,
questa.
Sì, sacrosanta. Paolo, con questo regalo meraviglioso io ti lascio. Ho saputo, insomma, che stai lavorando al prossimo film di Nanni Moretti e quindi ti auguro in bocca al lupo, tanta merda.
Ti ringrazio, Carmelinda. Salutami l'Olanda, certo, e gli olandesi. Io spero di ritornarci al più presto prima di morire, perché veramente l'Olanda mi è stata sempre nel cuore. Ti abbraccio
ti dedico
buona
una canzone.
Fortuna. E ti abbraccio e merda per il tuo prossimo spettacolo,
che è Filomena Marturano. Tanto per
il tuo prossimo spettacolo di Edoardo, che è intitolato
Filomena Marturano.
Filomena Marturano, forse la più grande commedia. Sì. Di Edoardo, in bocca al lupo. Crepi. Allora, Carmelinda,
allora io
per il tuo prossimo lavoro.
Grazie anche a te, io ti dedico Anima e Core.
Ti ringrazio.
Ciao Paolo, buonasera.
Ciao Carmelinda.
Ciao Paolo, ciao.
Anima e Core. Non c'è la manco penura, su desiderio e te mi fa paura, campa con te, sempre con te, penura.
Allora, parlando di anima e core, parliamo un attimo di qualcosa che è legato al mio cuore, che si chiama Luigi Pirandello. Luigi Pirandello e Edoardo si stimavano a vicenda e infatti ad un certo punto Edoardo traduce in napoletano due opere di Pirandello. E c'è un aneddoto bellissimo, l'Iolà uno e l'altro adesso mi sta sfuggendo, perdonatemi. E a un certo punto sono in scena, c'è Titina che sta recitando, Peppino e Edoardo sono dietro le quinte che stanno osservando quello che accade e si rendono conto che il pubblico a Roma è immobile, quasi gelato, loro abituati al pubblico che rideva. E allora Peppino guarda Edoardo e dice: ma che sta passando? Che succede? E Edoardo gli fa: shh, zitto, che ci stanno prendendo sul serio. È bellissimo anche questo aneddoto. E quindi, a proposito di Filumena Marturano, raccontiamo un attimo che cosa succede. A un certo punto, Edoardo, essendo uomo da palcoscenico, comincia a scrivere delle opere, una più bella delle altre, però sempre con protagonisti maschili. E sappiamo che il teatro è pieno di ruoli maschili meravigliosi. E a un certo punto ha quasi tenerezza per la sorella, che è una grandissima attrice. Trova un fatto di cronaca in cui si racconta che una donna della Sardegna ha finto di essere in fin di vita per sposare l'uomo con cui ha avuto 5 figli, e da lì Edoardo prende spunto e comincia a scrivere questa Filumena Marturano. Filumena Marturano che scrive in circa 14 giorni. I primi 7 completamente dedicati al primo atto, poi altri 3-4 giorni per il secondo atto e 2 giorni, o se non addirittura 48 ore per l'ultimo atto. Cominciano le prove di questo Filumena Marturano e lui mette in scena, in un periodo storico che non è quello di oggi, no? Dove c'erano tante censure, tanti modi di pensare, tanto perbenismo, la storia di una prostituta. E naturalmente, probabilmente, si è reso conto che aveva scritto un grande personaggio, qualcosa che poteva sfuggirgli dalle mani, e cominciava a tartassare in qualche modo Titina, no? Così, di meno, non smanettare, stai tranquilla, non ti agitare, bla 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 bla. E naturalmente Titina soffriva, perché lo sentiva diverso il personaggio, finché vanno in scena a Napoli, la prima, lei va da lui e gli dice com'è andata, lui lo guarda e le dice una schifezza, e lei era, insomma, disperata. Fanno queste repliche a Napoli, continua, insomma, circa 25 repliche a Napoli, vanno a Roma. A Roma, il giorno, credo, prima dello spettacolo, alle 11, prove Filumena Marturano. Quindi lei naturalmente arriva là, si rende conto che le prove sono per lei. Insomma, cominciano a provare, a fare, a dire. A un certo punto lei dice: guarda, io te lo dico col cuore, fammela fare come la sento, lasciami libera di essere Filumena Marturano. E così la sera lei va in scena, ed è bellissimo perché lo racconta proprio lei, e Filumena prende forma, prende vita, lei la lascia libera e conquista il pubblico, come mai era successo nel momento in cui era andata in scena Filumena Marturano. Adesso partiamo con una canzone che dedico a 2 miei amici che si chiamano Raffaele e Susi, che si sono innamorati proprio durante uno spettacolo in cui lavoravano insieme, che era Questi Fantasmi.
Soprano a dolce vera sulla menta luna, e chiù ta stringa, chiù ta fai vicina, e chiù ta base, chiù ta fai basà, ta base un ritornello in a canzone tra l'albero e cerasa vole va. Carezza me, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio te. Carezza me, questa mano voluta tutti i peccati, stringiamo un braccio a te. sotto a sto cielo, tra puntate stella, ma fai sentire sti dedi in te capilla. Voglio sonna, guardando sto cibello, voglio sonna cu te. Accarezzami, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio te. Accarezzami, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio e te.
Saluto professore. Sì. Eh beh, a noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Già. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di sentimenti. Scusate. E me la devo preparare io stesso con le mie mani. Sono gelosissimo. Eccolo. No, mia moglie, no. Mia moglie non collabora. No. Sapete, è molto più giovane di me e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me, poi sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Perché, oltre a farmi occupare il tempo, mi danno pure una certa serenità di spirito. Bravo. E poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zelo, lo stesso amore? Capirete che dovendo servire me stesso seguo le vere esperienze e non trascuro niente, ma proprio lo faccio con tutte le regole. Per esempio, vedete, professor, sul becco, lo vedete il becco? Questo, professor. No, qua, voi guardate a me, il becco della caffettiera. No, per carità, io non mi arrabbio. Permetto di dire, sono di spirito anch'io, avete fatto lo scherzo. Dicevo, sul becco, è vero, io ci metto questo coppitello di carta. Quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. E già perché il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, dall'altra, dove si versa l'acqua? Voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua? Sul fondo, senti, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. È un piccolo segreto. Già, perché l'acqua, è vero, in pieno bollore già si aromatizza per conto suo nel momento della colata, e allora il caffè viene più profumato, si viene meglio. È una grande soddisfazione, sì. Ed evito pure di prendermi colore, perché se per una dannata ipotesi il caffè riesce male, va bene, per una manovra sbagliata, se unisce pezze coppo, pezze sotto, se mesca, diciamo, posa e caffè, siccome l'ho fatto con le mie mani, non me la posso prendere con nessuno, mi convinco che è buono lo stesso, lo bevo e ti saluto. È un altro poco. Però so, voi pure vi divertite qualche volta. E come no, perché io vi vedo fuori al balcone a fare la stessa funzione. La mattina presto, sì, vi vedo col giornale. Sì. Sì, hai pure. Sì, sì, proprio le stesse abitudini. Anzi, siccome, come vi dicevo, è vero, mia moglie non collabora, me lo tosto da me. Sì, 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 beh, e quella poi è la cosa più difficile. Indovinare il punto giusto di cottura. O colore, professore, il colore. A manto di Monaco, color manto di Monaco. Sta a capire, professore? Permette. No, no, no. E che profumo. Ehi. Una meraviglia. Scusate, professore. Ehi. Ah, questo non è caffè, questo è cioccolato. Ehi. Vedete quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo? Una mezza tazzina di caffè fuori al balcone, così, con un poco d'aria fresca, tranquillamente, con un simpatico dirimpettaio, uno scambio e due chiacchiere. No, voi siete molto simpatici, vado modesto, sì. E parlo sempre volentieri con voi, siete intelligenti. Mezza tazzina me la conservo fra una sigaretta e l'altra. Il caffè si deve prendere con tranquillità. Eh? Scusa, non ho capito questo. Niente, 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 professore, senta per carità. Sciocchezze, sciocchezze. No, 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 no. E se no non ci sarei venuto ad abitare, per carità, tutte sciocchezze, non ho mai creduto a questo genere. Eh? Oh. Sì. Professore, per favore, fatemi parlare. Per favore. Non metto in dubbio quello che voi mi dite, ma in questa casa regna la vera tranquillità. Per carità, tutto quello che voi vedete, non so, sopra un cornicione, sopra un terrazzo, ora a me non risulta. Sì, quello che posso dire è che, so, da che sono venuto ad abitare in questa casa, le mie cose si sono aggiustate. Ecco, che questa casa mi ha portato fortuna. Ma per carità, fantasmi come fantasmi, è proprio il caso di dire neanche l'ombra.
Chiudo il tuo libro, snodo le mie trecce, o cuor selvaggio, musico cuore. Con la tua vita intera sei nei tuoi canti, come un addio a me. Smarrivano gli occhi negli stessi cieli, meravigliati e violenti, con stesso ritmo andavamo, liberi, singhiozzando, senza mai vederci, né mai saperci, con notturni occhi. Or, nei tuoi canti, la tua vita intera, è come un addio a me. Cuor selvaggio, musico, cuore, chiudo il tuo libro. Le mie trecce, snodo.
Tu stiva insieme a nate e tu guarda. Primero tiempo a luce sanna. successo amore che è affannoso.
Tengo vicino tu come si arriva a Radio Grammofono con un corredo di dischi che non finisce mai e chi sti tiembe e tu ta tiene il mobile bar e tu zitto una bella mattina come per incanto trovi la cucina d'alluminio completa nuova di trinca una mezza risatina da idiota quale sei e la cucina sta là. I mobili per 5 camere da letto, la portata fata, un anello di brillanti, trovato così, per caso. E tu? Ho trovato un anello di brillanti, 50.000 lire in un diretto, è stata bacchetta magica. E allora crediamo all'albero di Natale, alla Befana che scende dalla cappa dal camino, alla gallina che faceva le uova d'oro.
Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà, fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà.
I danari, è quello, tu capisci, i danari, e coi danari tuoi ti sei accattato tutte quelle che hai voluto. Pure a me ti sei accattata, perché tu eri Domenico Soriano, i migliori sarti, i migliori camesare, i cavalli li facevi correre. Ma Filumena Marturana ha fatto correre a essa a te, e ancora ha da correre, ancora da ittao sangue per capire come se gambe se procede galantom. Il Merck ci ha creduto, ci doveva credere. Qualsiasi femmina dopo 25 anni accanto a te si mette in agonia. T'hagi fatta la serva. C'hagi fatta la serva per 25 anni e voi ho sapito. quando se ne andava a Parigi, a Londra, e le sarte e femmine, e io a fare la carabiniera, in de fabbriche e Toledo e dei vergini e nei negozi di foria e di forcella. Se no i dipendenti se l'erano mangiata vive, se l'erano mangiata. T'aggi portata a casa non si meglio una mogliere, t'aggi lavati i piedi, ma no, raga, sogno vecchia, ma quando ero figliola. E mai che avessi avuto un riconoscimento, mai che avessi avuto un apprezzamento, sempre come una cameriera mi ha trattata, che da un momento all'altro si poteva mettere innanzi alla porta. Vabbè, abbiamo fatto teatro, ci siamo divertiti. Allora, abbiamo fatto un pezzetto di Questi Fantasmi, un pezzetto di Filumena e parliamo un attimo di Natale in casa Cupiello. Natale in casa Cupiello, che era nato anch'esso come un primo atto.
Fa freddo.
Ma tu lo sai che c'è un'altra frase famosa che è: no, non mi piace un presepe. Che fu un motivo di discussione fra i due fratelli, perché Peppino sosteneva che quella frase era la sua. E in più un'altra cosa particolare: il nome di due protagonisti era il nome dei nonni materni di Edoardo, Luca e Concetta. Bellissima l'edizione in cui c'è Pupella Maggio, sì, meravigliosa.
Sì. Una delle mie amiche che ci ha portato stamattina, e che le cocaposà, che le dice il che le o creature, no, mi ricordo comunque. O Padre Santo, che le fa o tempo, mica colpa mia.
E un'altra bellissima che io adoro è Non ti pago. Che c'è un altro aneddoto, praticamente, che succede che prima dello spettacolo erano in una trasmissione radio e un attore arrivò in ritardo durante questa recita di questa commedia, come abbiamo fatto adesso noi, no? Questo arrivò in ritardo e Edoardo si arrabbiò talmente tanto che utilizzò il monologo che stava recitando per bacchettare questo, e siccome alla fine era molto bello quello che era venuto fuori, prese la registrazione e lo aggiunse nello spettacolo. Ed è bellissimo il Non ti pago, quando lui parla con la moglie e dice che questo ragazzo che lavora al bancolotto vince sempre, no? E allora la moglie gli fa: è l'invidia. Cioè, non è l'invidia, no, è l'invidia, perché lui è invidioso. E quando finalmente, perché questo ragazzo vince dicendogli che ha sognato il padre di lui, lui dice: no, mio padre si è sbagliato, perché tu ti sei comprata la mia vecchia casa, quindi mio padre è venuto a darti i numeri e ti ha detto Picceré, e Picceré mi chiamava a me, mio, quindi i numeri erano miei, i numeri erano 1, 2, 3, 4 e 25. Dice: quindi mio padre a me me li aveva dati i numeri, non era tanto per vincere, ma perché era, insomma, mandati dal padre. Dopo tutta una serie di cose, finalmente lui dà sta bolletta a questo qua che ha vinto perché gliel'aveva tolta, e dice: io te la do, ma tu ha da passare 4 milioni di guai tanto quando è la vincita. E in effetti questo qui, dopo che lui gli restituisce la bolletta, passa tutti i guai possibili ed immaginabili. Cioè, hai visto, i numeri erano miei. E quindi adesso invece andiamo ad ascoltare un altro autore, cantautore napoletano allegro, che si chiama Sergio Caputo e il suo Garibaldi Innamorato.
Garibaldi fissa il mare, tira un sorso di rum, che di Marsala qui a L'Avana non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde giù a Bahia, che malinconia. E attacca banda, e se una samba sia suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per l'estate di Rio. Bello allarghe falde sotto un poncio marrone, e sotto il poncio Anita mia batte un corazon. Posso darti solo amore, tutto quello che vorrai. Posso darti solo amore quando me lo chiederai. Viva, viva Garibaldi, web paesa, fuoco a volontà. Conquistador.
volevo ricordarvi che domenica 17 marzo al Teatro Muganga alle ore 20 abbiamo uno spettacolo di Davide di Rosolini, che è paesano mio, siciliano, e quella sera il Corego vi offrirà anche un ricchissimo buffet a base di caponatine, insalata d'arancia e fenocchie, delle belle pennette alla norma, insomma più chi ne ha più ne metta. E poi vorrei che non dimenticaste che il 23 marzo alle ore 20 al Teatro Polane di Amsterdam va in scena Filomena Marturano, che mi fa stare bene. Da quando recitiamo Filomena Marturano mi vanno le cose bene, non lo voglio neanche dire. E inoltre sì mi sta portando una bell'aria, ma d'altronde i pezzi di successo e fortunati devono portare bene. E poi avremo un'altra replica di Filomena Marturano alla Eden, al Teatro Imperium, e è quasi sold out, è anche Amsterdam, quindi affrettatevi per comprare biglietti. Inoltre il 13 aprile, sempre all'Aiden, al Teatro Imperium, e riproponiamo la fortunatissima Coppia aperta quasi spalancata.
Volevo ricordare che il Muganga Theater si trova, per essere precisi, sulla Schinkelhafenstraat 27 ad Amsterdam. Naturalmente la Schinkelhafenstraat si trova quasi all'uscita sud del Vondelpark.
Oh, che bravo mio fratello. Sì,
dobbiamo dirlo, perché insomma diciamo quello dove si è, ma anche come dove siamo.
Però potete sempre guardare nel web, tenuto benissimo la nostra Gabriella Vecchio, dove c'è scritto tutto quello che è la nostra agenda, quindi guardate sul web del Corego Theater Group. Vorrei inoltre ringraziare Loredana Nicolini per le meravigliose locandine, per tutta la grafica che riguarda il Corego Theater Group, e naturalmente indispensabile e meravigliosa Margot Massarutto, e tutti gli attori del Corego Theater Group che si impegnano. E poi vorrei ringraziare Natalino Bucci del Sipario e il nostro Giorgio, sempre di Sipario. Giorgio, in questo momento mi sfugge il tuo cognome, perdonami, sempre di Sipario, che faranno parte del cast di Filomena Marturano.
Mi sembra Filetti o qualcosa di...
Sì.
Felini.
Felini no. Fantozzi.
No.
No, per me è mio figlio Umberto, perché fa Umberto nella Filomena Martona. Quindi c'è stato questo matrimonio tra Sipario e Corego, e speriamo in una lunga e durevole, come si dice, collaborazione. E vorrei un attimo continuare su per quanto riguarda Edoardo. Vorrei leggere una frase che fa parte dell'ultimo discorso di Edoardo a Taormina il 15 settembre 1984. È stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro, così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, e l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato. E sì, Edoardo, continua a battere.
Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Gli altri sono andati al cinema. Stare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile, quando nella gente troverai solamente indifferenza.
neanche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspetta la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorato.
Anche questa puntata di incursioni teatrali si conclude. La prossima puntata sarà il quarto mercoledì di aprile, se non ci sono cambiamenti, e sarà dedicata completamente all'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa. Vi racconterò un po' la storia dell'INDA e cercherò in qualche modo di contattare gli attori e i registi che quest'anno lavorano a Siracusa. Vediamo se riusciamo ad avere in diretta Tullio Solenghi, visto che farà la Lisistrata a Siracusa. Ma udite, udite, anche il Corrego Theater Group sta preparando la sua Lisistrata ad Amsterdam. Così, tanto per non farci mancare Siracusa, qui ad Amsterdam. E dallo studio di Radio Salto vi salutano...
Ciao, Sebastiano Gentile.
E in regia Silvia. Terribili, diciamolo sempre, perché Silvia rimembri ancora. Silvia lo sai, stamattina mi sono svegliata con in testa Silvia lo sai di Luca Carboni, capito? Cioè proprio 14 anni, buongiorno, viva l'adolescenza. E allora, signore e signori, vi aspetto a teatro con Davide Di Rosolini domenica e vi aspetto soprattutto sabato 23 nelle vesti di Filumena Marturano, che Dio ce la mandi buona. No? E
sì.
Tengo a paura, mi metto a paura.
No,
e allora Gamma fa: i figli
no,
sono figli.
È difficile.
I figli sono figli, hanno a essere tutte e tre uguali. Hanno a essere.
È difficile, signore.
Dummi, sto chiacchierando. E quando è bello,
signore, non vuoi sposare? Non vuoi sposare, signore?
Me lo darai, dummi, me lo darai.
Signore, non
avete ascoltato Incursioni Teatrali a cura di Carmelinda Gentile. Alla prossima.